Grazie tanto. Il ministro Lorenzin, intanto abbiamo un ministro della salute giovane, un ministro della salute nativo digitale, perché una della sua età è sicuramente nativa digitale. Io ho dovuto reimparare a 40 anni, negli ultimi 20 anni. Lei probabilmente c'è nata. E quando chiediamo ai cittadini cosa sono le cose più importanti che deve dare la pubblica amministrazione, esce fuori in questo momento primo il lavoro, poi la sanità. E poi viene il resto, la sicurezza, la mobilità, eccetera. Però sicuramente prima il lavoro e poi la sanità. Come si fa a mettere insieme queste due cose? Cioè, in realtà sono due bisogni fondamentali, però ci dicono che se spendiamo troppo in sanità, poi dopo non possiamo spendere per creare occasioni di lavoro. Si crea come una specie di trade-off, che secondo me invece è proprio scorretto. Che dice lei?
Questa è una domanda, diciamo, culturalmente vasta nella risposta. Quante ore ho?
Tra 1 e 2 minuti,
Tra uno e
vedrai,
due
3 minuti.
No, io direi questo. Innanzitutto, se si chiede alla gente cosa si aspetta dalla pubblica amministrazione, non si dovrebbe aspettare lavoro. Dalla pubblica amministrazione ti devi aspettare le condizioni per poter svolgere in modo libero e aperto la tua iniziativa lavorativa, sia essa privata che dipendente. Per quanto riguarda invece la salute, giustamente la gente si deve aspettare, la nostra popolazione, di avere dei livelli di assistenza adeguati, così come sono stati stabiliti dal nostro sistema sanitario nazionale, che ricordo, lo ricordo perché ne parliamo sempre male, ricordo che vanta punte di eccellenza a livello mondiale. E per quanto riguarda poi i territori, ci si aspetterebbe un'uniformità di questi livelli. Come si può coniugare il lavoro alla salute? Cioè, la salute, no? Noi siamo qui che parliamo di salute, il sistema che gira intorno alla salute può produrre lavoro? Certamente sì. Oggi in questa sede dove stiamo parlando di nuove tecnologie, di e-health, di ICT applicati ai sistemi sanitari, si capisce come queste due cose possono integrarsi, perché accanto alla grandissima occasione che offre l'informatizzazione e l'applicazione di sistemi, diciamo, delle nuove tecnologie alla medicina e ai servizi delle amministrazioni, noi abbiamo tutto un comparto che è quello dell'ICT, che genera lavoro e genera soprattutto un lavoro altamente qualificato che si realizza nei nostri territori e nelle nostre università. Quindi abbiamo un potenziale che si può sposare e che può generare valore sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista sociale.
Grazie. Lei ha accennato prima a un tema fondamentale, come fare ad andare d'accordo una necessità, specie nell'informatizzazione, di un processo top-down, per cui in qualche modo alcune cose, non è che ogni azienda sanitaria si può fare il suo sistema, se no succede che non si parlano tra di loro, non è che ogni regione si può fare il suo fascicolo sanitario, per cui se io mi trasferisco da Roma a Milano non capiscono più nulla della mia salute. Però deve andare insieme questo con un processo sicuramente bottom-up, quindi ovviamente l'innovazione non può che partire da chi sta sul campo. Come facciamo questo moto circolare? Questo secondo me è uno dei temi più complicati e cui in questo momento non solo la sanità, ma tutta la pubblica amministrazione ha avuto più defiance, devo dire, in questi
Ma
25 anni che me ne occupo.
qui occorre una strategia di fondo, nel senso che noi abbiamo affrontato con la riforma del titolo quinto diciamo, un cambiamento radicale del nostro sistema delle amministrazioni, frammentandolo a livello regionale e poi negli enti locali. Questo, se da una parte risponde a esigenze, bisogni e tradizioni culturali che vengono nel nostro territorio, dall'altro però c'è sempre la necessità, vale per questo settore come per gli altri, di una visione strategica d'insieme. Allora, sicuramente questo vale per il sistema salute e quindi per il sistema sanitario. Immaginare che ci debba essere una regia per cui i dati si parli almeno lo stesso linguaggio, non soltanto all'interno delle stesse ASL, ma tra ASL e ASL e tra regione e regione, è sicuramente la sfida che noi dobbiamo mettere in campo campo nei prossimi anni. Un linguaggio comune e quindi un accesso dell'informazione, un dialogo ci comporterebbe, lo dicevo prima, ammessa a sistema dei vari percorsi che si sono avviati e quindi che vanno dalla telemedicina alle centrali uniche, al tema della ricetta elettronica, piuttosto che a tutti gli sviluppi che possono venire dall'assistenza domiciliare, quindi dalla deospedalizzazione attraverso anche l'utilizzo sempre maggiore delle nuove tecnologie, ci potrebbe portare a regime un risparmio di 7 miliardi di euro. Quindi voi capite che se da una parte noi produciamo valore per il nostro sistema impresa, noi produciamo anche un abbattimento dei costi per il sistema sanitario e a fronte un'umanizzazione del servizio stesso. Mi riferisco in questo caso, per esempio, a tutto il potenziale enorme che si può avere negli aspetti della domiciliazione del malato, quindi dell'assistenza domiciliare, di come le tecnologie possono aiutare questo, laddove sta avvenendo, noi assistiamo non solo a una diminuzione dei costi per il servizio, ma anche e soprattutto un miglioramento enorme della qualità della vita del paziente e quindi in questo caso più che ancora in altri abbiamo che la capacità di tecnologizzare il nostro sistema, paradossalmente, perché sembrano due cose che non vanno insieme, no? Umanità e tecnologia, no. Invece in questo caso proprio umanizza anche il servizio.
È un po' il tema della presa in carico, no? La tecnologia ci permette di parlare delle prese in carico che sono in questo senso spostano sul territorio senza togliere l'enfasi sul cittadino, insomma, in qualche modo, che poi è quello che cerchiamo di fare. L'agenda digitale è un complesso politica, un paradigma e poi una complessa politica che prende tanti aspetti, ma certamente giustizia, sanità e scuola sono quelli che sono più vicini ai cittadini, sono quelli su cui poi saremo giudicati quando vogliamo essere concreti. Lei come intende coordinare il lavoro del suo ministero insieme con gli altri ministeri per una politica generale di agenda digitale?
Ma noi, devo dire, parlando anche con gli altri ministri, secondo me il futuro della pubblica, anzi parliamo del presente della pubblica amministrazione, perché quando si parla del futuro è sempre qualcosa che si vuole demandare a qualcun altro. Invece una volontà di affrontare immediatamente i temi. Noi stiamo avendo un approccio integrato. Quindi questo riguarda sicuramente l'agenda digitale, ma anche altre tematiche. E soltanto mettendo a sistema quello che già c'è possiamo ottenere dei risultati migliori, ma quindi dialogando tra amministrazioni, certo che se abbiamo anche lo stesso linguaggio informatico il dialogo è più facile.
È più facile, certamente. Sì. E il fascicolo sanitario elettronico è un esempio di questo, ci sono alcune cose che sono una specie di tormentoni del forum PA, la carta d'identità elettronica è un tormentone in cui nessuno ancora ce l'ha in tasca, il fascicolo sanitario elettronico di cui abbiamo parlato per tantissime volte, ma ancora non abbiamo l'impressione che sia diventata pratica, comune e condivisa da tutte eppure sarebbe proprio forse uno dei relè più importanti.
Io ne sono talmente tanto convinta che qui per gli stand girando mi sono presa anche un paio di fascicoli di ASL che hanno realizzato dei progetti secondo me estremamente positivi, perché il fascicolo ti permette non solo di far circolare informazioni in modo reale, in tempo reale, come dicevamo prima in tema più generale, ma anche di controllare l'appropriatezza della prescrizione, quindi di fare una valutazione e avere sempre sotto controllo la vita del paziente e la sua cura. Quindi per noi questa è una priorità. Il Ministero sta lavorando in modo molto intenso anche sulle nostre banche dati, quindi noi stiamo facendo un lavoro di aggiornamento molto importante, cioè qui il direttore generale la ringrazio e spero che potremo in brevissimo tempo, questo farà parte del lavoro che stiamo facendo con le regioni, come dicevo all'inizio, rendere uniforme questi livelli in tutto il paese.
Grazie. Ancora due domande. Abbiamo aperto Forum PA ieri dicendo che ci servono più manuali che leggi, più assistenza che norme, più esempi che in un qualche modo sanzioni. Cioè, in realtà
anche qualche sanzione, guardi,
qualche sanzione, però ci servono più esempi che sanzioni, più, no, più, più norme, più manuali che non leggi. Ecco, in che modo il Ministero possa, può in qualche modo essere, che è un Ministero in qualche modo che è un, di orientamento, perché poi le regioni, come sappiamo, hanno la loro potestà su questi temi. Come può fare vera assistenza all'innovazione? Perché questa è un'altra cosa. Abbiamo pensato che l'innovazione nascesse da sola, ma è una piantina che se non la mettiamo in vivaio, la annaffiamo piano piano, non va via.
Noi
non
possiamo
va
svolgere un doppio lavoro. Uno è che è quello affidato poi ormai a questo Ministero dopo la trasformazione del settore, e c'è un forte lavoro di tipo culturale, che sicuramente di cui c'è sempre bisogno, e come dice lei è una piantina che va annaffiata. Dall'altra parte anche un lavoro di coordinamento è assolutamente necessario in conferenza Stato-Regioni e nel comitato con gli assessori regionali. E come vi dicevo prima, le cose poi tornano sempre al nodo, no? Al punto focale. Mettere a sistema tutta la digitalizzazione sanitaria ci comporta un risparmio di 7 miliardi di euro. Allora, è vero che noi abbiamo una funzione culturale, ma poi il fondo sanitario ha anche i suoi costi e le sue prospettive. E questo è sicuramente per noi un obiettivo e fa parte di quel pacchetto di proposte, di lavoro che stiamo affrontando dai primi giorni di questo mio nuovo dicastero con le regioni, anche in vista del nuovo patto della salute, che ha come obiettivo quello della qualificazione della salute del cittadino. E la salute passa anche oggi, soprattutto attraverso le nuove tecnologie.
Grazie Ministro. Un'ultima domanda più generale, su cui può dare una risposta breve o lunga come vuole. Il Forum PA si apre anche con, abbiamo aperto con l'idea che siamo obbligati all'ottimismo. Cioè, io ho detto che mettevo un servizio d'ordine per cacciare fuori chiunque piangesse e appoggiare i muri. Cioè, non dobbiamo smettere di piangere, cominciare a rimboccarci le maniche e dire che ce la possiamo fare. Ecco, diciamo che ce la possiamo fare solo insieme, cioè pubblico, privato, organizzazioni del terzo settore, società civile, ci si può fare solo insieme, con questo senso di sussidiarietà, che non vuol dire scarica barile, ma vuol dire facciamo insieme.
Vuol dire condivisione.
Ecco, vuol dire, la parola è molto bella, vuol dire condivisione. Ecco, su questo tema della condivisione possiamo avere speranza? Possiamo avere fiducia? Quali sono le sue condizioni per ricreare le condizioni della fiducia?
Ma innanzitutto per creare fiducia bisogna un po' crederci, e quindi questo lo
ci accomuna la passione.
Questo
ci vuole poco per capirlo, basta conoscerlo.
Io devo dire questo: noi abbiamo, lo dicevo all'inizio del mio intervento, per quanto riguarda il sistema sanitario e il socio sanitario, mettiamoli un po' insieme questi due aspetti, noi siamo abituati a vedere solo le cose che non funzionano, non siamo invece più abituati a considerare le cose che vanno bene in Italia, no? Un grande sistema universale, la capacità a chiunque di avere accesso alla cura, anche se purtroppo in modo diverso e sperequato, e soprattutto dei grandissimi centri di eccellenza. Io in questo primo mese di lavoro, diciamo, si è diviso in due parti. Uno, l'analisi dei conti,
certo.
Questa è stata una parte, una parte che mi ha tenuto parecchio impegnata, e però l'altro aspetto è stato proprio quello di andare a vedere, di guardare, di osservare, di capire come funzionavano i nostri centri. Perché poi chiamarli centri di eccellenza è riduttivo, perché quando si parla di eccellenza si pensa che l'eccellenza è qualcosa già di per sé elitaria, no? Poche le eccellenze, invece noi abbiamo sul territorio grandissimi luoghi in cui si produce ricerca, sanità, innovazione, terapie avanzatissime, sperimentazioni che avvengono in pochissimi luoghi del mondo, alcuni dei quali noi siamo leader. Quindi questo ci fa, non è che ci fa essere ottimisti, ci deve far lavorare con il convincimento che possiamo darci degli obiettivi che si possono raggiungere. L'ottimismo si crea con il lavoro, nel senso che se ci si danno degli obiettivi e un timing per raggiungerli, il raggiungimento dell'obiettivo, vi dirò di più, il percorso che si fa per raggiungere l'obiettivo già di per sé genera un valore nel lavoro delle persone, nell'entusiasmo. Poi noi abbiamo accanto alla grandissima lavoro che fanno gli operatori del servizio, abbiamo tutto un mondo sussidiario che si muove intorno, il terzo settore, il mondo del volontariato, sistemi di impresa che sono utilizzabili e sono pronti a dare una mano, e credo che da questo punto di vista ci siano delle potenzialità grandi che devono essere sfruttate. Ecco, quello che non abbiamo è tempo da perdere. Questa è una cosa che non ce l'ha l'Italia, non ce l'ha l'Europa, e credo che di fronte a quelli che sono i macro problemi, cioè un invecchiamento della popolazione, un tema di denatalità che ci comporta quindi problemi di previsione economica sui macro sistemi non felicissimi per il vecchio continente nei prossimi decenni, io proprio per l'età parlo per decenni, non per i prossimi mesi, e credo che questo ci debba far ripensare i nostri sistemi di welfare in modo da farli diventare sempre più efficienti ma vicini al cittadino. In Italia noi abbiamo un qualcosa di unico nel panorama europeo, noi abbiamo delle comunità territoriali che sono la nostra specificità. Nel nostro territorio noi abbiamo grandi città, ma abbiamo anche tante piccole città, cittadine, realtà molto composite anche per tradizione culturale, che in realtà sono state nei secoli la nostra forza. E in questa fase, in cui bisogna ripensare anche i sistemi con l'occhio al sociale, questa può essere una peculiarità e una forza tutta italiana. Dobbiamo metterla a sistema e saperla far diventare produttrice di valore e di valori.
Grazie Ministro, queste due parole, condivisione e comunità locale, mi sembrano due parole molto belle quando si parla in generale di pubblica amministrazione, ma in generale della nostra vita, in particolare della sanità. Condivisione, comunità locale, noi parliamo di comunità intelligenti, ma le comunità intelligenti sono quelle che condividono, che sanno fare solidarietà, sanno lavorare insieme ai vari componenti. Con questo le facciamo veramente i migliori auguri di buon lavoro, e io penso che il suo buon lavoro sarà il buon lavoro di noi tutti e sarà una condizione in più per essere fiduciosi e per dire l'anno prossimo non potremo dire ce l'abbiamo fatta, tra un anno al prossimo forum Piram, però potremo dire siamo sulla strada di farcela, abbiamo passato il momento più brutto. E con questo la ringraziamo e la salutiamo e diamo il via alla seconda parte del convegno, quindi invito sul palco per il suo keynote speech Starry Peck. Grazie Ministro. Grazie.